Osservazioni sul socialismo. Allora, più avanti leggerò la pagina di Wikipedia socialismo per una sua analisi completa. Poi peraltro la pagina è breve, quindi se non lo faccio adesso non è tanto per che non ho voglia, per pigrizia, ma perché l'ho aperta adesso per la prima volta e quindi ho in progetto in futuro di analizzare questa pagina. Faccio solo alcune note, no? Perché stamattina riflettendo pensavo, ma il socialismo per caso è espressione dell'amore cristiano? E perché c'è nell'attuale momento storico un rifiuto del socialismo e poi tutti quanti, a partire dal crollo del muro di Berlino, si dice, sul Corriere della Sera si diceva che tutti quanti si dicono o si sono scoperti liberisti, perché il socialismo viene disprezzato. Poi peraltro il progetto episteme è la realizzazione del socialismo, ma un socialismo aristocratico, che poi uno potrebbe definire un socialismo, il socialismo aristocratico come una forma di destra, e sappiamo che Mussolini era socialista, nato socialista. Allora, solo alcune note. Leggiamo Wikipedia. Socialismo è un ampio complesso di ideologie, orientamenti politici, movimenti e dottrine che tendono ad una trasformazione della società in direzione dell'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico, sociale e giuridico. Qui c'è già una prima ambiguità, perché non è vero che il socialismo mira all'uguaglianza. Sappiamo bene che il socialismo è consapevole che gli uomini sono differenti. Anche Marx diceva: a ciascuno secondo le sue forze, le sue energie, le sue competenze, le sue abilità, dare a ciascuno secondo anche i suoi meriti. Cioè il livellamento alla pari di tutti, e quindi l'eliminazione della disuguaglianza anche dovuta a meriti, non appartiene al socialismo, appartiene a una visione caratterizzata da invidia, che può esserci, ma che è più proiezione del disturbo psichico delle persone che propongono una ideologia e in realtà sono caratterizzate da invidia, piuttosto che, dal punto di vista scientifico, il modello teorico del socialismo, che deve includere le differenze. Queste differenze non significa ingiustizie, significa semplicemente che chi più lavora, più ha meriti, più deve avere. Poi una considerazione sul socialismo scientifico portato dal progetto episteme, che non è il comunismo, ma è il vero socialismo scientifico, quello epistemico, è che la società è considerata piramidale, con due sole classi sociali, quindi non c'è alcuna eliminazione delle classi sociali, ci sono due classi sociali, i ricchi e il popolo, quello che viene eliminata è la povertà. Il progetto episteme è consapevole della funzione della povertà, è consapevole degli aspetti che io chiamo di psichiatria, cioè scaricare l'aggressività su una classe sociale, annientarla. Poi i nazisti lo facevano addirittura uccidendo, mentre invece il liberismo e il capitalismo non lo fa uccidendo, lo fa impoverendo, no? E poi una considerazione che io ho formulato e che ho riportato poche volte nel sito, e cioè: qual è il rapporto tra capitalismo e guerra? Cioè uscire dagli schemi dell'economia e rendersi conto che tutto si unisce nel sistema, tra virgolette, il sistema. La guerra è funzionale al capitalismo? Poi altre considerazioni anche a carattere dietrologico, di una dietrologia fatta a scienza, secondo le prospettazioni ipotizzate anche da Emanuele Severino. E cioè la considerazione che in realtà, come ha sempre detto l'episteme, e l'ho sempre detto solo io, mai scritte queste cose sul Corriere della Sera, che in realtà il capitalismo è sempre un capitalismo falso, non c'è mai stato il capitalismo. Faccio un esempio, queste cose le ho già dette. Qual è la nazione in cui si è realizzato massimamente il capitalismo? Gli Stati Uniti d'America, e invece lì il capitalismo è falso. Perché nel capitalismo dovrebbe avere più potere, il capitalismo dovrebbe essere unito a un concetto di associazione profitto-potere, invece negli Stati Uniti d'America il potere non ce l'ha il profitto. La ExxonMobil fattura 300 miliardi di dollari, ma ha più potere la Lockheed Martin, che fattura poche decine di miliardi di dollari. Quindi in America il potere ce l'ha quello che Eisenhower chiama complesso militare industriale, che non funziona secondo le logiche del profitto, del capitalismo, che io unisco, come coerentemente in senso teorico si deve fare, alla competizione, perché lì il sistema industriale, militare, aerospaziale funziona con lo schema, col meccanismo delle commesse che pesano sul bilancio pubblico, e quindi praticamente è come Dracula che succhia sangue, danaro al sistema pubblico, e quindi in America il potere ce l'hanno questi privati che assorbono risorse dalle tasse e trasformano queste tasse in commesse pubbliche, armamenti, che con la logica del mercato della competizione non ha nulla a che fare, e quindi il capitalismo in America, negli Stati Uniti d'America, è un falso capitalismo. Tu dici capitalismo, capitalismo, tu dici capitalismo, State Street, Vanguard, cioè grandi, come si chiamano queste aziende finanziarie, che non sono banche però, ecco, no? Fondi di investimento, ecco, sì, ma quelle non hanno potere, potere ce l'hanno gli armamenti. Poi qual è il più colossale business della storia dell'umanità? Il petrolio, perché tu vai in giro, vedi le macchine, ma come vanno queste macchine? Con la benzina, e quindi è un business colossale, no? La Saudi Aramco, la ExxonMobil, la Deutsche Shell, ecco, quelle imprese non sono capitalismo, non sono capitalismo, la Gazprom, quella russa, no? Sono cartelli che escono da, quindi oligopolio, che escono dalla logica della competizione, del libero mercato, se tu associ capitalismo e libero mercato, come è corretto fare. Non è che si deve intendere che il capitalismo è piccola media impresa o che il capitalismo non è grande impresa. Non c'è un cartello tra le industrie automobilistiche. Non si può parlare di oligopolio, ma non di cartello. Ma il petrolio, non puoi parlare di capitalismo petrolio, perché il petrolio agisce in un'ottica più politica che di mercato, perché il petrolio viene venduto agli stati, quindi il petrolio, e poi sì, il petrolio è comprato dai privati con la benzina. Sì, voglio dire, il petrolio non è capitalismo, il petrolio è cartello, è OPEC, è qualcosa che ha a che fare con la politica, qualcosa che limita la ricerca scientifica, le innovazioni del mercato dell'energia, perché poche persone possano mantenere, gli azionisti, possano mantenere il proprio potere, che vuole essere un potere politico. E poi l'argomento principe che ho detto, cioè l'industria degli armamenti, minore fatturato ma maggiore potere, che qui il capitalismo, il potere non c'è, il capitalismo, per intenderci, non c'è borghesia e proletariato, c'è politica, dietrologia, per intenderci. E poi Rockefeller faceva il grande cartello, ma poi è intervenuta l'antitrust, e quindi praticamente che cos'è il capitalismo? Vogliamo dire che il capitalismo, se si realizza nella sua essenza, è monopolio, una sola impresa mondiale? Quindi le analisi di Marx sono insufficienti per analizzare il concetto di capitalismo. Questo argomento è aperto, non sono riuscito a esaurirlo, forse mi sono anche sbagliato, però è chiaro quello che ho inteso dire. Non si può parlare di borghesia contro il proletariato, gli schemi sono più complessi. La nazione in cui si realizza il capitalismo in realtà funziona, gli armamenti, con lo schema della commessa pubblica, pesano sui tributi, sul bilancio pubblico, e quindi al di fuori dell'ottica di mercato. Potere negli Stati Uniti d'America, servizi segreti, la CIA, non il profitto. E ecco, poi, ecco, quindi praticamente il socialismo epistemico non dice tutti uguali, mantiene le differenze a seconda dei meriti. Poi una cosa importante del socialismo epistemico è quello a carattere steleologico. Lo sviluppo della stele del sistema di vita organica fa sì che ci siano individui più perfetti, belli, intelligenti, e persone meno perfette, non proprio belli, non proprio intelligenti. Se i belli e i più intelligenti anche studiano di più, si ha una perfetta suddivisione tra razza superiore e razza inferiore. Questo è il socialismo epistemico. Socialismo. Non è che tu razzisticamente vai a eliminare la razza inferiore, perché dice la steleologia, sappiamo cosa dice la steleologia, la razza inferiore è la base piramidale su cui si erge per differenziazione stelica la razza superiore. Se tu elimini la razza inferiore, si riproduce per il principio di conservazione dell'energia stelica. Quindi io la differenza tra razza superiore e razza inferiore mi serve non per eliminare la razza inferiore, ma per dire che devono avere maggiore proprietà, maggiore benessere la razza superiore, e i mestieri operativi, i mestieri umili, li fa la razza inferiore. Due classi sociali, i ricchi e il popolo. Poi, siccome che il progetto episteme non è un progetto sciocco, introduco delle eccezioni che vengono definite privilegi, cioè il principio di ereditarietà, per il quale, anche se il ricco non è il più bello o non è il più virtuoso, è giusto che trasmetta la sua proprietà ai figli. Cioè, appunto, non è che questa suddivisione fa sì che tu togli la proprietà al ricco perché non è il più intelligente, il più bello e il più virtuoso, rispetto della proprietà privata. Per quanto riguarda la proprietà dei mezzi di produzione, il progetto episteme, che non è un progetto stupido, ma è un progetto intelligente, non dice che tu devi togliere la proprietà dei mezzi di produzione ai privati, dice che devi finalizzarla socialmente, in modo tale, in base allo standardismo che io ho elaborato, molto semplice, in base a questo concetto, la riforma del capitalismo avviene in questo modo. Al concetto di domanda in funzione del prezzo, questo concetto lo sostituisci col bisogno, che è un'istanza che precede il momento economico. Questa è la domanda, il bisogno. L'offerta, cioè l'apparato produttivo, deve corrispondere sempre alla domanda, espressione dei bisogni. Perché se ci sono 7 miliardi di uomini, significa che c'è la richiesta di 7 miliardi di panini, i panini, gli hamburger, e non è che tu vai a produrre 6 miliardi 999 milioni 999 mila 999 panini, perché una persona rimane senza il panino. L'offerta deve coprire sempre la domanda. Questo è lo standardismo. Oltre ai panini ci sono le case in affitto, non in proprietà, in affitto, il lavoro, tempo libero, i vestiti, il cibo, le bevande. Ecco, questo è il bisogno. Il bisogno si trasforma in domanda, e l'offerta, sia che sia mezzi pubblici, sia che sia mezzi di produzione privati, non mi interessa che facciano pure i privati, libera iniziativa, mercato, concorrenza, competizione, che facciano pure, purché sia sempre coperta la domanda, a prescindere dal prezzo. E ecco, questo qua è lo standardismo, che è nella versione del socialismo epistemico che io sto introducendo in questa esposizione che analizza la voce Wikipedia sul socialismo. E la completa analisi di questa voce la farò più avanti, perché l'ho aperta adesso per la prima volta e non ho voglia di mettermi a leggere adesso questa voce, la farò più avanti. Poi, la distinzione marxiana tra socialismo utopistico e socialismo scientifico. Bene, la tengo. Immediatamente la critica a Marx: tu non puoi dire che il socialismo scientifico è quello della rivoluzione del proletariato, perché gli schemi epistemici agiscono in un contesto che prescinde dal rapporto di forza tra le classi sociali, perché altrimenti, in base al paradigma massa tecnica, non ce la fai a contrastare la tecnica. O si prescinde, oppure è un'utopia, socialismo utopistico. Cioè, molto interessante questa osservazione che faccio adesso per la prima volta. Il socialismo scientifico di Marx appartiene esso stesso al socialismo utopistico. Perché? Perché se tu dici che il socialismo scientifico è la lotta di classe, io ti dico che con la tecnica introduci un elemento di asimmetria nei rapporti di forza, per cui il ricco prevale sulla massa e quindi tu non ce la fai a fare la rivoluzione, perché servizi segreti, controllo delle telecomunicazioni, armi, armamenti. La differenza che introduco tra armi e armamenti è che l'armamento tipo piazza Tiananmen è il carro armato, l'arma è la pistola. Non ce la fai a ribaltare il sistema con la guerra. Poi un'altra considerazione, qui chiudo l'esposizione, e una considerazione che mi vengono in mente queste idee di quelle cose che ho pensato nel passato e che non ho mai messo nel sito, considerazioni fondamentali, è il concetto per cui il concetto di permutazione, altro aspetto che identifica il socialismo scientifico come una forma tra le tante del socialismo utopistico, cioè Marx stesso è utopista. E questo concetto spiega la crisi dell'URSS, crollo 1991, successivo al crollo del muro di Berlino del 1989, e cioè quando tu in un sistema sociale costituito da una piramide per cui c'è l'elite e la base, quando tu organizzi la base per rovesciare il sistema, proletariato contro borghesia, la borghesia, lasciamo perdere le classi sociali intermedie tipo professionisti, tipo massoneria, consideriamo la borghesia semplicemente, nell'analisi epistemica, ricco popolo. Il ricco non è uno, una pluralità di ricchi è il popolo. Se tu vai a fare una rivoluzione per cui sostituisci ai ricchi il popolo, succede questo nelle analisi epistemiche: il popolo era organizzato piramidalmente, cioè c'è sempre un'elite che esercita la leadership per guidare il popolo. Per esempio il sindacato, c'è la guida del popolo. Il popolo non è una massa come Occupy Wall Street senza un leader. Il popolo ha un leader, e dicono gli schemi epistemici, quando tu vai a eliminare il vertice della società e fai prevalere la base sul vertice, la rivoluzione del proletariato, il popolo era guidato da un altro vertice, e succede che questo vertice interno alla parte media bassa della piramide del popolo si sostituisce a quell'elite che era stata eliminata. Quello che è successo in URSS, dove, diceva Marx, no, il comunismo deve portare al tramonto dello Stato, in realtà è successo che quando il popolo si è ribellato allo zar, era guidato da dei leader, Lenin, Stalin e l'apparato burocratico, che si è sostituito allo zar e ai suoi funzionari. Sono ignorante, non so com'è il concetto di funzionario dello zar. E quindi a una dittatura si sostituisce un'altra dittatura. L'elite, il vertice, il ricco viene ucciso, viene eliminato, e chi guidava il popolo si sostituisce al ricco ed esercita nuova prepotenza, nuova vessazione verso il popolo. Permutazione delle classi dirigenti. Perché la base è sempre guidata da una leadership, questa va a sostituirsi a quella che era stata eliminata, alla elite che era stata eliminata. Anche, e poi un ulteriore e ultimo elemento che pone il socialismo scientifico fondato sulla rivoluzione e sui rapporti di forza all'interno del socialismo utopistico è un altro elemento che ho già analizzato nel sito, e cioè che tu non puoi fare come fa Marx, definire il ricco cattivo moralmente e il popolo buono, amore non cristiano tra il popolo, perché il popolo, come ho già detto, è meschino, e succede quindi che l'aggressività che era ricco contro popolo è interna stesso al popolo, e questo spiega perché ha un sistema socialista che vuole contrastare il dominio della classe dirigente, si sostituisce un sistema in cui in realtà al suo interno si hanno fenomeni di aggressività che conducono al crollo del sistema stesso. Crollo dell'URSS non solo per questioni economiche, ma anche perché in assenza dello schema cristiano, il socialismo comunista marxista dell'Unione Sovietica si era rivelato un sistema in cui i dirigenti dicono: ma chi ce lo fa fare di vocare la nostra vita all'amore della gente? Noi non siamo cristiani, quindi noi vogliamo essere egoisti, e quindi noi stessi ci mettiamo a vessare la gente. E la gente che non è cristiana si mette a vessare se stessa, e quindi appunto la la società crolla in base a rapporti di violenza, aggressività, guerra civile e poi nei rapporti di lavoro sempre fondamentale che riguarda milioni di persone, il mobbing sul lavoro e quindi l'aggressività, la violenza e verso le donne, verso i bambini, le perversioni della vita privata e la meschinità, i rapporti cattivi, l'aggressività, i conflitti, la criminalità e quindi appunto il crollo utopistico di una società che pretendeva di potercela fare contrastando quello che considerava il male, che era il male, la classe dirigente, e che in realtà senza lo schema cristiano non ce la fa. E perché lo schema cristiano dovrebbe farcela? Lo schema cristiano ce la fa perché sa qual è il vero male, non l'uomo, il demone. E perché il cristianesimo, essendo una religione, copre esorcisticamente il demone, staccando il demone dall'uomo.